5, 4, 3, 2, 1, 0.
Buonasera, ci siamo.
Eccoli.
Ma tu la senti la musichetta? La senti?
Sì.
È la sigla di Motorite. Benvenuti a tutti quanti. Allora, siamo in diretta qui, il vostro Emanuele Richiusa con Gaspare De Simone. Sono le 21.35, un po' tardino di 5 minuti al controllo orario, sono 50 secondi di penalità. E partiamo male questo rally di quest'oggi. Gaspare.
Abbiamo fatto saltare il birillo allora.
Oggi lui è tutto slalomista, perché non so se avete visto nell'anteprima, c'è stato un video dello slalom di Alcamo Monte Bonifato che è stato fatto da Gaspare e che l'abbiamo messo in anteprima. Poi avremo modo di parlarne sul finire, rivedere così al volo anche le immagini. E niente, va bene. Allora, come va Gaspare? Allora, ti sei divertito questa domenica?
Abbastanza. Abbiamo portato il piccolino alla sua prima gara.
Vito Corleone. Vito De Simone.
Era la seconda. Perché la prima l'ha vista l'anno scorso dal pancione.
Vero, perché anche Katia è molto appassionata. Tra l'altro Katia, la tua signora, abbiamo scoperto che tu non me l'avevi mai detto, che è stra appassionata e forse farà qualche rubrica in futuro.
Vediamo
su
cosa
motorsport. Riusciamo a fare, perché ovviamente gli impegni sono sempre quelli. Allora ragazzi, niente, detto questo, partiamo con la nostra rassegna, come sempre Motorite, il nostro podcast dedicato al mondo del motorsport e dei motori. Prima di iniziare, giusto, mi sembra doveroso fare un po' l'annuncio in maniera ufficiale. Intanto vedete che abbiamo fatto un po', rinnovato la grafica. Oggi pomeriggio mi sono messo qui, insomma, a sbattere la testa e si vedono dietro un po' delle immagini. Ma ci leviamo noi, così vediamo solo che poi noi siamo brutti.
Aspetta, diciamolo di chi sono queste immagini.
So ovviamente sempre di casa PTV Motorsport, però se qualcuno vuole contribuire, io dico sempre, potete mandarci sempre i vostri video, eccetera, dalle varie gare. Ormai PTV Motorsport nel campo del motorsport penso da 12 anni, ho perso il conto, quindi insomma abbiamo un archivio da buttare. Comunque no, bando alle ciance. No, avrete notato che da 3 puntate che non c'è Samuele con noi, il nostro asino corse. Un motivo c'è, abbiamo 3 impegni lavorativi altri, anche io abbiamo iniziato tardi dalla riapertura estiva. Insomma, gli impegni lavorativi si sono fatti sentire in questo rientro estivo, sia tra problemi miei e altro abbiamo cambiato i giorni, insomma, con gli orari e tutto, e tra impegni personali non si riesce a collidere insieme tutti gli orari e gli impegni personali. Di conseguenza si è deciso di comune accordo con Samuele di non continuare più come conduttore fisso. Poi se vuol venire in onda a dare annunci, a fare una chiacchierata, a scherzare, quello è sempre di casa, non è stato buttato fuori. Cioè sì, io l'ho mandato a quel paese, ovviamente, sono serio. No, però nel senso non è un addio, ecco. Samuele, semplicemente non riusciamo più a far collidere le cose, a coincidere, di conseguenza non ha senso tenerlo come terzo conduttore fisso se il 90% delle volte non riusciamo a trovarci con gli orari, ma anche per noi, insomma, perché spostiamo il giorno, eccetera. Quindi insomma, sappiate che c'è il terzo conduttore fisso, il posto è aperto. Quindi
se qualcuno si vuole candidare,
esatto, la paga è 0 euro, cioè, perché lo facciamo veramente per passione, cioè non ci guadagniamo un cento, niente da tutto questo, anzi.
Però Ema, fallo in maniera seria.
Annunciazione. Facciamo come gli annunci in Italia, come si fanno, cioè paga, no, com'è che era? Futuro intraprendente, paga. No, mettono queste cose scritto. No, vabbè ragazzi, è giusto
bravo
dirlo.
Nel team building
non voglio perdere più tanto tempo, perché sennò poi ci abbiamo tante cose da dire. Però sì, insomma, era giusto dirlo. Ripeto, Samuele può venire in onda quando vuole, addirittura abbiamo parlato forse magari di fare qualche rubrichetta al mese, se c'è tempo, se ovviamente si riesce a far coincidere le cose. Quindi assolutamente verrà in onda, lo chiameremo, gli romperemo sicuramente le palle, quindi salutiamo comunque Samu. Allora niente ragazzi, vedo che già siete tanti in chat, salutiamo Claudio, salutiamo, io mi dimentico, Nadia Gallo, so che il nick non è il vero nome, però mi ricordi il tuo nome, please.
È il figlio.
è il figlio, è il figlio il prodigo. No, salutiamo tutti che ci state seguendo in tanti. Questa sera vi voglio particolarmente attivi in chat perché abbiamo tanti argomenti. Due ruote, calendario URC nuovo, parte domani il Mondiale Rally con il Rally Europa Centrale, che sarà questo nuovo format, questa nuova spezia che si sta provando nel Mondiale Rally, con un evento che toccherà tre nazioni, una per il giorno. Si comincia a Repubblica Ceca, Austria, Germania. E insomma, poi Formula 1 Austin con la squalifica di due macchine, critiche non velatissime da parte anche dei direttori sportivi. Luca, ciao Luca, vedi, ci ha scritto. Quindi insomma ragazzi,
grande Luca.
No, veramente oggi vi voglio vivi in chat, perché soprattutto cercheremo di dare un po' un'occhiata alla notizia che è arrivata la settimana scorsa su questa investigazione, perché non è una denuncia, da parte dell'antitrust, dell'attività del garante e del ministro italiano, che ha interdetto, ha interrogato l'ACI su un possibile abuso d'ufficio, dato che cerca di strozzare e tagliare le redini altri organizzatori che sono al di fuori della federazione ACI. Già abbiamo detto strano, troppo in politichese, è un po' complicato.
Infatti.
Gaspare, da cosa cominciamo?
Ma
cominciamo da...
Iniziamo con la titolo. Bomba del giorno.
Il titolo della puntata: Ducati piglia tutto, perché la Ducati ormai in moto, sì, GP ci sono 75 moto su 74. Sì. Quindi
in Superbike
pure
spaccano anche là.
Dov'è che manca?
Cosa gli rimaneva?
Cosa manca? Dall'asfalto, cosa? La terra. No?
Bravissimo. Anche cosa perché la bomba avevano di oggi, cominciato scoop, a assaggiare con la Pikes Peak, ma siccome era troppo semplice, andiamo in enduro direttamente.
Allora, partiamo da una notizia. Sapete benissimo Tony Cairoli chi è, il messinese 9 volte campione del mondo di motocross mondiale, quindi pilota,
aspetta,
non cagato da nessuno in Italia, ma un dio in tutto il resto del mondo. In Italia non lo cagliamo, non
diamola,
so perché.
Diamola precisa la notizia.
No,
non è
la notizia è parte di da
Patti.
Una cosa. Di Patti. Patti chiari, amicizia, perché lui è di Patti, ecco. Messina. No,
di Patti.
La notizia parte che ieri ha abbandonato il ruolo di team manager alla KTM.
Sì.
Perché con oggi cui... è arrivato lo scoop. Qual è lo scoop?
Che è passato in Ducati, ma non come team manager.
Attenzione.
Udite, udite. Perché dopo aver vinto 9 titoli mondiali, di cui 6 con KTM... Uno lo ha vinto quest'anno con Adamo, che è di Calatafimi, ricordiamolo, come team manager in MX2, passa in Ducati come ambasciatore del marchio e come tester.
La Ducati c'ha un mare di soldi da spendere, abbiamo capito questo, più o meno.
Sì. Sì.
Cioè, ma insomma, consideriamo... un colpaccio. È tornato un campione del mondo che aveva un po' ritirato, aveva lasciato la presa. E tornare,
sì, lui diciamo che non si è mai veramente fermato.
Sì, sì.
Perché
sì,
comunque ogni anno fa il rally delle, no, rally delle nazioni.
Vabbè, sì, ma quelli sono, diciamo, come a livello professionale, come
eventi,
pilota ufficiale motocross, ha un po' mollato la presa. Poi eventi, sì, in generale li fanno un po' tutti i piloti anche pensionati. Sì. Però, insomma, è un ritorno, un bel ritorno.
Prenderlo come tester vuol dire tanto, perché significa che Ducati punta ad avere un pilota che ha le palle, che conosce bene il mezzo,
certo,
per arrivare subito.
La Ducati sta puntando sul cavallo giusto, perché Cairoli non è uno stupido, ha anche l'esperienza da team manager, quindi è proprio la miglior persona possibile se tu vuoi avere, sì, subito una moto, sì, vincente, sì, una moto che possa fare qualcosa. E speriamo che la base sia buona, perché ricordiamo, se la base è mediocre, è difficile portarla su. Però
allora,
c'è una cosa che
considera,
sì,
considera che stanno partendo con un 450 monocilindrico con desmotronico, ma il proprio Cairoli gli sarà dato la possibilità di sviluppare tutta una linea da enduro, quindi saranno fatte tante altre moto figlie di questa che è appena stata creata. È tutto nelle mani di Tony, quindi una cosa bella, perché viene dato lo sviluppo in mano a un italiano, una ditta italiana che
assolutamente
un italiano per svilupparsi.
Vabbè, italiana parliamo, top, perché Ducati non so adesso chi è il vero
Audi
compratore. Audi, quindi è tedesca, vabbè, come tutto, si sono comprati tutta Bologna e l'Interland emiliano romagnolo. No, comunque sì, è veramente una bomba, una bella notizia. Intanto io ci tengo a parlare di Tony Cairoli. So che di due ruote ne paghiamo poco e male, però quando ci sono queste notizie non possiamo non parlarne, perché insomma un campionissimo, uno dei più grandi atleti che abbiamo noi in Italia, che in Italia non viene cagato di pezza da nessuno, mentre nel mondo tutti, se dici solo Tony, già sanno di cosa stiamo parlando.
Già sanno che è Cairoli.
Che è Cairoli. 9 mondiali vinti nel motocross, nell'MXGP. Nessuno però in Italia, evidentemente, forse viene dalla parte
Posso
sbagliata
fare
dell'Italia.
Posso fare un appunto extra, sì, extra Cairoli?
Sì.
Allora, da grande appassionato di Valentino, ti dico che alla stessa maniera di Cairoli non viene cagato in Italia.
Ma ce ne
viaggi.
Sono. Ma anche,
mentre
anche nella Superbike
tutto pure il resto dopo. Sì, perché la gallina dalle uova d'oro è una, è Valentino.
È Valentino, e bisogna puntare tutto sponsor, TV e altro. Ma io non, attenzione, con questo sembra quasi che vogliamo fare una critica nei confronti di Valentino.
No,
assolutamente, ma assolutamente. Ce ne fossero mille di lui, ma assolutamente. Solo che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Ci sono tanti altri campionissimi che non si capisce il motivo per cui in Italia non vadano avanti, e questo ci fa capire anche che c'è, diciamo, un rapporto malato e malsano della TV, degli sponsor e di tutto ciò che gira attorno al motorsport.
Bravo,
a livello
bravissimo.
Mediatico, che è sicuramente gestito in maniera abbastanza strana, curiosa e non del tutto coerente, forse, e che cerca di mandare avanti solo i propri figli.
Dico come la vedo io?
Sì, vai tranquillo, vai. Tanto Gaspar
allora,
di Simone sta
io la vedo in questa vai. Ti dico io, secondo me il problema è questo, che siccome Valentino tira a sé sponsor molto grossi e quindi dà soldi a tanti, quindi fa girare tanti soldi.
Certo.
Molti sono saltati sul suo carro solo ed esclusivamente per quello.
Certo,
mentre un Cairoli, che è un campione eccezionale,
anche lui rallista come Rossi e vince pure.
Bravo. Però ha un tot di sponsor che sono molto più piccoli,
certo,
rispetto a quelli,
diciamolo,
di
che ovviamente la motocross è meno seguita della MotoGP, quindi è inutile
in Italia,
parlare.
In Italia.
In Italia, in Italia. Salutiamo Vitesse intanto, che ci saluta in chat, poi ci sarà qualcosa anche su Sim Racing, perché lui viene, mi sa, dal mondo Sim Racing. Abbiamo anche qualche piccola novità su due campionati che stanno iniziando. Questa sera c'è un sacco di gente che ci sta seguendo, e mi sa so anche il perché. Allora, il nostro caro Luca ci chiede se parliamo del rally del Cile. No, perché ne abbiamo parlato due puntate fa, se non sbaglio, in cui abbiamo parlato di Tanak che ha vinto, insomma, che la Ford che spinge forte,
e che
abbiamo
il
fatto
rally
proprio
del Cile vuole
è stato
rimanere
riconfermato.
Per altri 3 anni.
Esatto, vuole rimanere per altri 3 anni. Ne abbiamo parlato 2 puntate fa proprio su questo discorso, dove il promoter, diciamo, sudamericano ha spinto il mondo WRC FIA eccetera sul dire perché non facciamo addirittura Argentina-Cile, dato che Argentina è storicamente un rally da 30 anni e più,
bravo,
nel
bravo
mondo WRC, in modo da fare la settimana prima quello, la settimana dopo quello, per aiutare ovviamente i team e tutto negli spostamenti, nella logistica, e stanno lavorando per questo. Quindi Luca, vai a recuperarti un po' le puntate passate, anche perché il Cile, insomma, stiamo parlando un mese fa praticamente. Quindi invece domani partirà il Rally Europa Centrale, bellissimo esperimento, ma prima di tutto ne approfitto proprio per parlare del calendario Rally WRC, dato che parlavamo del Cile, la riconferma eccetera, perché proprio,
sì,
e quindi cambiamo, switchiamo, andiamo ai rally, quindi, però sempre su terra siamo, da motocross a rally, insomma, lì siamo, anche perché Tony Cairoli fa un sacco di rally anche lui per divertirsi, come secondo te, così a tempo perso, e fa anche male. No, dicevamo, è arrivato, è stato confermato il calendario WRC 2024. Allora andiamo a vederla al volo, ce l'hai anche tu sotto mano.
Ci sono
ovviamente
novità,
la novità è palese, ragazzi, i primi due rally sono quelli e non si toccano, Monte Carlo e Svezia, a fine gennaio e metà febbraio non si toccano, quelle neve, misto asfalto neve per il rally Monte Carlo, rally Svezia tutto su neve, il 15-18 febbraio il secondo appuntamento. Le novità sono... più che altro, appunto, la riconferma di molti rally, alcuni ritorni come il Giappone, insomma, ci sono ben 13 appuntamenti, che è tanta roba, anche se l'hanno già detto, che vogliono portare il rally ad avere più appuntamenti, cioè stanno cercando di farlo diventare un po' come la Formula 1, che ha 75 Gran Premi. Io sono un po' contro questa cosa, perché aumenta le spese.
Io preferirei intanto una bella copertura mediatica, intanto.
Ma partiamo, c'è quella live, c'è quella live. Però vi posso dire, io l'ho fatta i primi 2 anni, non la sto più facendo perché è cara. cioè, secondo me è molto cara. Capisco che tu dici ti diamo 4 giorni la live del rally, però non lo so, non, è stata una novità all'inizio, però poi sinceramente tutta sta spesa di, quindi 12 euro al mese, 10 euro al mese, adesso non ricordo quante sia, per vedere, non lo so, non penso ne valga la pena. E sicuramente si potrebbe allargare un po' la copertura mediatica sulle TV nazionali, ma quello dipende anche dall'Italia. Sì. Se alla Rai non gliene frega niente, Gasper, che dobbiamo fare? Che gli facciamo?
Solo con Rally di Sardegna si cagano ogni tanto, quando ci pensano. Così, tipo quest'anno.
Esatto.
Comunque, Rally Sardegna. Le due novità di quest'anno, sì, sono il Rally di Polonia e il,
che
Rally
è un ritorno,
della Lettonia. Sì. Il primo, quello la di
Lettonia,
Polonia.
La Lettonia però è veramente una novità, cioè non c'è mai stato. Mai la Polonia stato, c'è stata in passato, quindi ho un ritorno. Però insomma, scambiano, però, se non sbaglio, il Rally d'Estonia che viene messo un attimo da parte.
No, Polonia prende il posto del Safari Rally, che per noi amanti degli anni 80.
No, ti sbagli, Safari Rally, aspetta, stiamo a fare confusione. Allora, andiamo per gradi. Safari Rally è il terzo appuntamento, è stato anticipato. Il Rally Polonia,
sì,
prende,
stavo dicendo quello.
Sì, esatto, ok.
Ci siamo capiti. Prende il posto come giorni, quindi a fine giugno.
Allora, scusa, quindi, dato per non andare in confusione, allora facciamo una cosa pulita, diciamolo tutto completo, diciamo così tutto, avremo modo di parlarne insieme. No, sennò poi magari facciamo già, stiamo a fare confusione, pure io sto a fare confusione. Allora, ovviamente Monte Carlo e Svezia i primi due, poi abbiamo Safari Rally che viene anticipato a fine marzo, 28-31 marzo. Bravo. Poi Rally Croazia 18-21 aprile, Portogallo 9-12 maggio, e questo ragazzi è un rally che cercherò quest'anno, se riesco ad andarci, assolutamente, perché ci sono andato in Portogallo da turista la, due settimane prima del Portogallo, ero lì che mi mangiavo le
bravo,
dita.
Bravo, bravo.
E mi sono trovato da Dio benissimo, guarda, economica, si
amore,
mangia
quest'anno
bene.
Quest'anno si riparte per il Portogallo.
Sì, andiamo in Portogallo, io la tengo in albergo, stai a Lisbona, io me ne vado alla Fafe. comunque. No, poi abbiamo in Italia, si passa da una terra portoghese alla terra della Sardegna, il 30 maggio 2 giugno, bellissimo rally come sempre. Rally di Polonia per l'appunto New Entry il 27-30 giugno e poi un mese dopo, 18-21 luglio, in Lettonia. Questa è veramente una New Entry, quindi saremo curiosi di vedere un po' come andrà il rally della Latvia, detta in lingua, sì, originale. Rally Finlandia, ovviamente, il non appuntamento l'1-4 agosto, come sempre, agosto, diciamo la pausa estiva, la finisce il rally di Finlandia, e questo ci fa capire anche comunque una bella disposizione del calendario anche per i movimenti logistici. Non so se ci hai fatto caso, Gaspare, ma abbiamo Polonia, Lettonia, Finlandia, sono tutte vicine, quindi quei team avranno...
No, ogni tanto gli spostamenti intelligenti.
Vedi, nel WRC qualcosa l'hanno capito, non come in Formula 1 che fanno America, Asia, Europa, Oceania, fanno avanti e indietro. C'è uno che ha fatto su YouTube un video che fa vedere tutti gli spostamenti che non hanno senso.
Sì, va bene, visto, comunque, l'ho visto.
Comunque, poi abbiamo Rally Grecia che si riconferma e sono contentissimo, 5-8 settembre, l'Acropoli Rally, Rally del Cile, che è stata una bellissima per tutti, è piaciuta a tutti, e hanno detto questo è il rally vero, prove speciali belle, non c'è stato un pilota che si è lamentato, anche chi si è ritirato alla prima prova, tipo Lappi, hanno detto tutti bellissimo, quindi speriamo che rimanga. 26-29 settembre, poi gli ultimi due, Rally Europa Centrale, che parte domani, e Rally del Giappone in finale. Quindi insomma, un bel calendario, devo dire. Speriamo che in futuro non abbiano questa idea di fare 20 rally all'anno, perché secondo me non hanno senso.
20 no,
massimo
però
15.
Magari...
15.
Ecco,
altri due.
Questo, una quindicina, magari aggiungi qualcosa storica che per ora non c'è più. E abbiamo fatto
Se facciamo Cile-Argentina, siamo 14, e il quindicesimo potremmo fare, non lo so, qualche altra gara europea. Sanremo, due gare italiane, o a Sardegna o quello. No, però si potrebbe fare... sicuramente un altro rally Europa, o comunque
dai,
rally,
portiamo la lancia.
Scusa, mi è venuto rally di Spagna, il Catalunya, che è stato tolto, che secondo me è un affronto, è un bellissimo rally storico, l'ho visto 3 anni, è un rally bellissimo, velocissimo, con un asfalto incredibile, secondo me se mettiamo Argentina e rally Catalunya è perfetto. direi che potrebbe essere il calendario dei nostri sogni. Che dite, ragazzi?
Per la serie posso morire felice.
Esatto, esatto. Allora, niente, comunque, giusto per chiudere il discorso URC, calendario annunciato abbastanza ufficiale, adesso poi magari può succedere, come è successo in questi anni tra Covid, guerra e altro, qualche modifica dell'ultimo minuto, però insomma non penso proprio, penso che sia abbastanza sicuro. No, vogliamo dire subito un attimo... parlare del Rally Europa Centrale che parte domani. Ovviamente i favoriti, insomma, rally praticamente su asfalto, si parte domani in Repubblica Ceca, poi si sposta in Austria, poi in Germania. Parliamo di un rally tutto asfalto, forse in alcune zone un po' più sporco. Vedremo, comunque le prove sembrano molto interessanti.
Tu chi dai per favorito?
Ma... ricordiamo che c'è Oger che è iscritto come mina vagante, che sappiamo che si iscrive ogni tanto. E mi sa tanto. Lui sull'asfalto è pericoloso. Francese. Non lo so, sai. E la Toyota comunque quindi ce l'ha.
Un primo posto di Oger.
O Toyota. Secondo Roventera. Se non è Oger o Toyota. Tanak, io avrei paura. Vorrei metterlo nel podio, ma si ritira sempre. Fa danni perché spinge oltre dove la macchina arriva. E quindi succede. Non lo so,
se poveraccio, la Ford di Fiesta è quello che è.
La Ford Puma, Ford Puma, sì, è quella che è.
Vabbè, è una fiesta ricarrozzata.
Luca fa una bella proposta, un rally che correva nell'IRC all'epoca, quando Newville, Mikkelsen e tutte compagnia bella che adesso corrono qui facevano l'IRC con le Super 2000, il rally del Belgio. È bello, però non lo vedo come mondiale, perché comunque il rally del Belgio è difficilino, però è rettilineo bivio, rettilineo bivio. Ci sono, secondo me, nel mondo, calcolando che rally mondiale, ci sono sicuramente altri rally un po' più tosti. Per esempio, quando c'era il rally dell'Alsazia, sinceramente non è che era un granché. L'hanno fatto perché è la casa di Leb, quindi ci ha messo il suo zampino. Però, sinceramente, non è che era grandioso quel rally dell'Alsazia.
Infatti,
hanno tolto il Corsica.
Per dire prima, Ema, fai caso che le gare che ci sono spesso seguono il pilota o i piloti del momento.
Certo, no, vabbè, perché lì è un po' una cosa in famiglia, nel senso, magari c'è, che ne so, Tanak con Rally Estonia che avrà portato i suoi sponsor, le sue cose, insomma, e funziona così,
ecco, bravo.
Assolutamente. Ci perché ricordiamo, capiti. Ci sono gli sponsor, ragazzi, che comandano e pagano, e giustamente se c'è un pilota che è stato campione del mondo, che è sulla cresta dell'onda, in Estonia è un po' un eroe, Ott Tanak sarebbe la pronuncia giusta, è normale che si spinge un po' di più. Quindi tutto qua. Però magari si potrebbe fare, Luca, una rotazione, no? Fare sì. un rally, per esempio Francia un po' manca. Capisco che Corsica è difficile gestirla perché è un'isola un po' abbandonata, difficile da raggiungere. Però ci potrebbe stare un ritorno della Corsica.
Però sono quei rally storici che sicuramente farebbe piacere averli di nuovo. Quindi
però a rotazione si potrebbe fare. A rotazione, per esempio, questo è il rally centrale Europa. Se funziona
ogni
bene,
dammi.
E magari fai una volta il Belgio, una volta Corsica, una volta centrale Europa. Insomma, potrebbe essere una bella.
Più rally di Europa di così, se lo fai itinerante ogni anno.
Esatto. Esatto, potrebbe essere una novità. Va bene, comunque, ragazzi, niente, detto fatto, su URC penso che ci siamo abbastanza espressi, non lo so, secondo me Oger potrebbe essere pericoloso, altrimenti che può fare? Evans, Rovan Pera se la stanno, sono lì che si menano. vediamo, è tutto in forse. Ma?
Ti stavo invece per dire, usciamo dal URC ma rimaniamo in tema rally? Parliamo sì. Un attimo del rally delle Marche?
Esatto, che è successo a Rally delle Marche?
Ma ha vinto uno che con le VRC e comunque con le macchine da rally non sa andare, a quanto pare.
No, è uno scarso. Ma è toscano, per caso, è toscano.
Ma ha una Skoda,
Garfagnino,
dicono.
Garfagnino, allora. Può essere Paolo Andreucci. Può essere Paolo Andreucci. Ma Paolo Andreucci si riconferma. Dicono. Si riconferma il pericolo numero uno. e la vince, la mette a segno a Rally delle Marche, praticamente mettendo ormai una seria ipoteca sul campionato,
sul titolo.
E niente, mi sembra abbastanza pronto. Tra l'altro, la cosa che mi piace è che dopo che ha abbandonato il campionato italiano, adesso sta facendo i trofei Rally Terra, insomma, eccetera, si vede che proprio si sta divertendo. Cioè, invece di fare asfalto, si è dimostrato per quello che è. A lui piace il rally su terra. si è iscritto al campionato italiano rally su terra.
Mi pare che
e basta, quello è.
Che quest'anno dovrebbe essere il terzo se vince, o il quarto consecutivo che vince come terra.
Sai che non lo so, non vorrei dire una cavolata. Comunque se la stanno giocando col russo Griazin Nikolai, che però è stato assente, bisogna dirlo, non pervenuto al Rally delle Marche. E questo l'ha avvantaggiato, perché fino ad ora comunque il rally Nuraghi, il rally dell'Adriatico e il San Marino li ha vinti tutti lui. Ha vinto solo il Val d'Orcia e il rally delle Marche, adesso parla Andreucci. Quindi comunque non è ancora detta l'ultima parola. Il finale però ha un coefficiente 1.5 ed è il rally Monza. Quindi vedremo insomma come andrà a finire. Ricordiamo il rally Monza,
che però sarà un vero rally, non il vinto rally Monza.
No, non è il rally quello super show, che quello è il motor show, ecco. Lo fanno solo la domenica con Valentino Rossi con l'auto super fuori con 100 cavalli in più. Però l'ACI Rally Monza avrà un bel percorso tutto intorno, insomma sempre nella pista ovviamente, e alcune prove ovviamente sono su terra, su fango, quindi insomma rientra nel campionato. Hanno fatto un po' questo finale, gran finale l'ACI Rally Monza, dove ci sono insieme campionato italiano, italiano gravel, insomma e tutti gli altri. Quindi
hanno unito un po' di eventi per fare un po' di spettacolo, in parole povere.
Fare un po' di spettacolo, però diciamo che i rally veri, i rally sono un po' finiti. Siamo in pista come quello di una volta, si fa tutto attorno al parco di Monza e vedremo, sicuramente forse sarò anche presente, vedremo. Ricordiamo la prima settimana di dicembre, la prima domenica disponibile di dicembre. Quindi insomma, se siete qua alla zona Monza, Brianza, Milano, non perdetevi l'evento.
Vai.
Bravo Paolo. Paolo, quanti anni c'ha? Quanti c'ha? Si è fatto vecchio, Paolo. Paoluccio, quanti c'ha anni? Quando è nato? Vediamo, andiamo. Sto andando a vedere adesso su Wikipedia. Del 1965, 21 maggio, 58 anni. Ancora giovane. In Italia 58 anni sei giovane nel mondo del lavoro, quindi...
Tra poco va in pensione praticamente.
Va bene, bravo, bravo, bravo Paolo Andreucci.
Ti dicevo, tu vai, Ema.
Come?
Tu andrai?
A quel paese sicuramente, sempre e comunque. E ti ci mando anche a te.
Pareva.
No, va bene.
Io speravo che ci facevi la live dal Monza, ma a quanto pare.
Vediamo, vediamo. Se c'ho tempo, se non ho altri eventi concomitanti, penso proprio di sì. Sarò anche al Monzino, i rally vedovati, che è i rally che fanno un po'... meno importante, se possiamo dire, però un rally anche molto seguito e amato dagli appassionati che usano anche un po' per riscaldarsi al Monza, che avverrà a novembre. Quindi insomma tanti eventi a Monza che chiude un po' la stagione rallyistica italiana motoristica, sicuramente importante. Va bene, va bene, va bene. Allora io, giusto per prima di andare al gran finale con il CONI, volevamo giusto parlare di Formula 1, perché non so se avete saputo, sapete che noi la Formula 1 ne parliamo poco, perché ci interessa poco, perché è diventato più un gossip, però
sì,
prima di parlare della misura che l'Alconi ha mandato all'ACI con l'antitrust, e volevamo giusto al volo, un minuto se riusciamo, parlare della Formula 1, dove ci sono state due squalifiche eccellenti, Hamilton e Leclerc, perché avevano il fondo consumato. Però ci sono un po' di polemiche. Quali sono state le polemiche, Gasper?
Ma la prima polemica è che hanno preso due piloti a caso, un terzo che era Verstappen, che era dentro, ma non hanno controllato magari i compagni di squadra degli stessi piloti per vedere se erano dentro o fuori.
Certo.
Quindi se sto controllo andava fatto magari su tutti i primi 5-6, e magari la classifica cambiava ancora di più. Certo. Non hai tolto due a caso perché hai controllato quelli. Quindi la regola non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro, come parlavamo noi fuori onda, si sono lamentati i team manager, perché con questo tipo di asfalto era facile consumare il fondo.
Assolutamente, la critica è venuta anche da un bel video lungo su Instagram nella pagina ufficiale Scuderia Ferrari, che è arrivato al direttore sportivo, che si è non è che si è lamentato, c'è stata una velata critica, ma non tanto, però abbastanza chiara, bravissimo nell'esporre i fatti. Ha detto: noi abbiamo deciso ovviamente di abbassare la vettura per avere migliori prestazioni, potevamo alzarla ma non saremmo arrivati nelle posizioni in cui siamo arrivati, sia in qualifica che in gara, su una pista che ha un fondo molto irregolare, infatti ha quei sali e scendi, in quei destra sinistra, sai, nel primo settore, insomma, sicuramente molto bumpy, come si dice in inglese. E questo ha portato un maggiore consumo rispetto ad altre gare, ma soprattutto la critica che ho sentito arrivare, che è arrivata dritta al cuore, è stata sulla sprint race, perché dicono purtroppo con i nuovi regolamenti, col nuovo format sprint race, noi c'è il parco chiuso, non possiamo toccare la macchina, ma abbiamo altri giri in più che facciamo.
Sì.
E quindi, insomma, è una cosa importante, quello che ha voluto dire.
Una ventina in più, in pratica.
E tra l'altro spingendo, perché è una gara vera e propria sprint, quindi, insomma, si spinge al massimo. Quello che, insomma, è un po' la critica che è arrivata, forse magari si dovrebbe rivedere il parco chiuso. Quello che ha detto, insomma, è che noi abbiamo pochissimo tempo per toccare la macchina, non quindi per aprire, sollevarla, cambiare, fare, dire. E quindi, insomma, ha fatto capire che è rimasto il fondo vecchio.
Comunque,
è rimasto certo, ma ovvio che non ha torto, perché se tu mi carichi ancora di giri, altre prove, altre giri, altre 20 gare,
giri in più fanno il fondo tanto, però è quello nell'economia.
Esatto, però il fondo è sempre quello. Quindi altre spese in più, facciamo tutto Formula 1 green, We Race As One, LGBTQ+, green ecosostenibile, però poi per andare da un Gran Premio all'altro facciamo 7 milioni di chilometri e soprattutto facciamo altri giri, consumiamo, spendiamo altri soldi, quindi insomma io lo chiamo
ma quello è per lo spettacolo.
Per lo spettacolo si può fare. Io lo chiamo il circus della contraddizione, il circus della vergogna, io lo chiamo. Ormai la Formula 1 ha perso veramente serietà da tutti i punti, secondo me. Poi vediamo ragazzi, non lo so, ditemi voi, ma
io la penso più o meno come te, lo sai, ci sono delle cose che sono veramente fuori dal mondo, tipo questa, perché
è pieno di contraddizioni, poi sta cosa che hai controllato a campione 2 e l'hai squalificati, secondo me se controllava tutti l'80% della griglia era col fondo,
ecco, quindi, allora squalifichi tutti,
vabbè. Però potrebbe fare la Ferrari il reclamo al giudice sportivo, eccetera.
Sì, ma anche lì non fanno il reclamo perché tanto hanno preso punti con Sainz, alla fine hanno recuperato su Mercedes, quindi gli conviene così, va bene così. Perché potrebbe fare il reclamo anche Mercedes.
Vedremo, ragazzi, allora noi... Ci chiedono anche a che ora finiamo. Adesso stiamo finendo. Abbiamo giusto l'ultimo argomento, appunto, su questa tirata d'orecchio da parte del CONI all'ACI. Insomma, vedete che la politica ormai è sempre presente nel motorsport, perché nel motorsport ovviamente girano soldi, è un business anche quello, ci sono tante persone che sono lì anche per quello, e non tutti corrono solo per quello. Non tutti corrono per la pura passione, questo non vuol dire che in Formula 1 nessuno corre per passione. I piloti arrivano lì perché piace, perché ovviamente se non andresti forte. I team, molti meccanici sono gente veramente che nascono a pane e bielle, no Gaspare? Però sicuramente,
come si suol dire,
nella parte politica più in alto c'è tanta gente che sinceramente che la ruota gira così o gira così, non gliene può fregare di meno.
Manco lo sanno
chi ha vinto l'ultima gara, magari. E purtroppo fa
questa
parte,
è una delle
del
cose
gioco
che secondo me è più sbagliata a prescindere in tutti gli sport, ma ancora di più nel motorsport.
Ma tu devi sapere che se ragioniamo così, cioè non è che Bezos, Amazon, non è che lui ha fatto 20 anni il magazziniere. Cioè, perché Amazon è magazzino che prende, impacchetta e spedisce. Quello è il lavoro di Amazon. Non è che produce i prodotti. Cioè, fa questo. È un magazzino. Okay, però lui è un amministratore. D'accordo. Non gliene frega niente. Cioè, nel senso, nel mondo moderno del business è così. Cioè, molte volte i CEO, i manager, quello, chiamali come ti pare, non devono per forza essere esperti di quello che si fa. Purtroppo è un...
No, però
è brutto da dire.
Però secondo me
un
minimo dovrebbero conoscere il prodotto di cui si occupano.
In certi casi magari non è importante, perché tu c'hai la tabella. Vabbè, abbiamo fatto fatturato X, facciamo questa cosa così aumentiamo il fatturato. Fine. Ma cosa vendiamo? Vabbè. Non mi interessa, sono numeri, cioè, purtroppo è brutto da dire e ovviamente non ci piace. Però questi sono i danni che poi arrivano anche in pista. Cioè, quando queste persone decidono...
È una delle cose che odio di più.
Giusto, Gaspare, quando questa gente decide sta roba, poi queste cose si riflettono in pista. Cioè, si vedono nei regolamenti, nelle azioni che fanno i piloti, secondo me, o no? Però, boh.
No, ma comunque, è così, perché fai delle scelte che sono completamente sbagliate e poi chi ne paga le conseguenze sono i piloti e le squadre. Quindi non va bene.
Assolutamente. Assolutamente, va bene.
Quella comunque è la cosa che non torna.
Il politichese, appunto, la politica c'entra sempre, come dicevamo, purtroppo fa parte di questo benedetto sport. E insomma, ne abbiamo parlato la scorsa puntata perché è una notizia che è arrivata proprio mentre è partita la puntata. Abbiamo un po', ci siamo informati meglio.
Era calda calda.
È arrivata, se vi ricordate, un avvio di istruttoria da parte dell'autorità del garante della concorrenza e del mercato, Repubblica Italiana. Ragazzi, qua parliamo di cose serie. Non è Pinco Pallo che Pinco Pallo Gaspare che fa una denuncia così, una denuncia del cavolo. Mi hanno rubato la bici, che tra l'altro è pure successo l'altro giorno.
No,
comunque, non è così. È arrivata il CONI a mandato appunto a indagare, che non è una denuncia questa, è un'indagine, è un'istruttoria, è giusto, è un avviso, diciamo, se possiamo così dire.
Sì.
Non siamo avvocati, quindi staremo dicendo un sacco di fesserie, già mettiamo le mani avanti. Ovviamente noi stiamo portando la notizia, il fatto, la situazione che sta succedendo, quindi poi ovviamente chi di competenza magari spiegherà meglio, quindi è giusto non per mettere le mani avanti, ma è anche una cosa reale. Sicuramente non saremo perfetti nella disamina, nella spiegazione di tutto, però in qualche modo
ci proviamo
insomma più o meno a esporre i fatti. Cosa è successo? Praticamente il CONI, che è, ricordiamo, il CONI è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, giusto?
Bravissimo.
Dovrebbe essere questo, che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è praticamente l'ente, se possiamo così chiamarlo, preposto all'organizzazione sportiva in generale in Italia, di tutto, che sia dal lancio delle pietre al atleta olimpionico tipo Yuri Keiki, che va a Atlanta nel 96, vince l'oro, mamma, le lacrime a vedere quella diretta.
Guardalo come è preparato.
alle organizzazioni anche delle gare, che sia il mondiale di Formula 1, il Gran Premio di Monza, al mondiale di rally in Sardegna, alla gara più insignificante, stupida, tipo gara di regolarità in piazza d'Alcamo, da te, cioè quattro macchine storiche che vanno lì, fanno la sfilata, vanno a mangiare al ristorante, e c'è un po' di agonismo perché fanno coi pressostati la gara di regolarità, dove fanno la precisione, insomma, la gincana, per assurdo, cioè i 112 nelle zone industriali che girano tra i birilli. Quella lì, se voi vedete, in tutte le gare c'è sempre il simbolo del CONI.
Bravo.
Ogni organizzatore, oltre a mandare al comune, al vigile, alla prefettura, noi giorno X dobbiamo chiudere la strada,
deve informare il CONI,
deve dire al CONI: noi vogliamo fare questa gara, possiamo? E lui: va bene, deve dargli l'ok. Quindi il CONI è al di sopra di tutti, cioè se non c'è il CONI lo sport in Italia non esisterebbe. Ci siamo?
Ma
poi ognuno ha le sue federazioni, i suoi enti per i vari specialità e vari sport. In Italia l'ACI è intanto la parte politica, lasciatemi passare il termine, il registro nazionale di vetture, c'è cioè il bollo dell'auto, tutte queste robe burocratiche, dell'uso civile delle vetture, se ne occupa l'ACI, ma c'è un dipartimento sportivo che una volta era ACI XAI, oggi si chiama ACI Sport, che è quello che è preposto, che ha, diciamo, il benestare della FIA per eventi internazionali. Cosa vuol dire? Che l'ACI, cioè il mondiale di Formula 1 a Monza, torniamo all'esempio massimo, non lo posso organizzare io con la mia ASD, l'associazione sportiva dilettantistica, ma lo può fare solo l'ACI, perché lei l'ente preposto. Ci sei, Gaspare? Fin qua ci siamo. Non è chiaro. Sì. Se non è chiaro, ditemelo, lo rispiego.
No, è chiarissima come cosa.
E quindi ci siamo.
Questo è proprio quello il problema.
Gli eventi di una certa levatura, di un livello professionale, possono essere organizzati solo da l'ACI, non che possono, ma che hanno loro, diciamo, chiamiamolo appalto, se possiamo chiamarlo così, e loro hanno la come possiamo usare un testo, cercando di usare
l'organizzazione, ma
no, hanno loro, diciamo, il benestare, l'ok dall'Italia, dalla nazione, dallo Stato, dal governo, eccetera, per fare, insomma, questo che poi è il CONI. Qua andiamo proprio sullo specifico della politica. Dicevo, però, ripeto, noi non siamo avvocati, quindi stiamo cercando di spiegarla terra a terra, per cercare di far capire. Però le gare, le attività sportive, dilettantistiche, agonistiche in Italia le può organizzare chiunque. Qualunque ente, qualunque federazione, non è un monopolio. No, non è in teoria, è così, è scritto.
No, sì, non è un monopolio.
Adesso ci arriviamo. È giusto quello, giustamente lui già anticipa il discorso, perché a quanto pare, detta insomma in soldoni, vuol dire che, ok, la Formula 1 e il Mondiale Rally lo fa l'ACI, però se io voglio organizzare, io Emanuele, mi faccio la mia attività, la mia SD, quindi Associazione Sportiva Dilettantistica, e voglio organizzare, non lo so, la gara salto coi sacchi a livello amatoriale, quindi amatori, da amatori, quindi non da a livello olimpionico, d'agonismo mondiale, io posso farlo al CONI, mando le cose, giusto Gasper, e noi possiamo organizzarla. A sì. Quanto pare, qual è il problema? Che l'ACI a quanto pare abbia messo i bastoni fra le ruote a tanti organizzatori, enti esterni per associazioni dilettantistiche, quindi non professionali, e non dando il benestare, insomma, creando problemi attraverso vie traverse, come avvisare la prefettura dicendo che non si poteva fare la gara, e avvisando il comune Pinco Pallo che organizzava l'evento dicendo voi non lo potete fare perché lo possiamo fare solo noi, loro non hanno il benestare. In realtà non è vero. Quindi quale sarebbe il problema? Il CONI ha mandato avanti l'autorità garante della concorrenza e del mercato per indagare e dire occhio, perché forse l'ACI ha fatto abuso d'ufficio. Cosa vuol dire?
Tra l'altro, Ema, ti posso aggiungere una cosa, certo. Prima di farti continuare? La questione è più che altro per le gare su strada. Cosa vuoi dire? Che ho visto dei video ultimamente dove nei campionati che ci sono su pista loro sono più furbi. Perché cosa fanno? Ti fanno organizzare il campionato, però poi ti dicono ma se tu devi fare la gara ti servono dei tecnici ACI, se no non puoi correre.
Insomma, quindi, sì, la girano un po' come a dire che se non ci siamo noi voi non potete fare niente. In realtà non è così, la legge parla chiaro, i regolamenti parlano chiaro, il CONI dice quello che sta dicendo in questa visura che sta facendo con l'autorità garante della concorrenza e del mercato, vi stiamo facendo vedere poco fa il PDF in essere, è proprio questo, sta dicendo guarda che tu devi collaborare, non devi ostacolare. Cioè l'ACI in teoria dovrebbe collaborare, cosa vuol dire? Che se c'è Tizio che organizza la gara al suo slalom, facciamo finta l'UISP come l'MSP eccetera, mi organizzo il mio slalom, l'ACI non deve andare a chiamare la prefettura e dire no, non siamo noi, voi non la potete fare, e l'indomani il prefetto ovviamente non prende visione pensando che magari la legge è dalla sua parte, perché in Italia ci sono talmente tante leggi che il poliziotto la mattina si sveglia e se gli girano ti fa la multa, se si trova bene non te la fa. Cioè in Italia ci sono talmente tante leggi che comunque qualcosa c'è sbagliato. Cioè non dovrebbe far così, ma dovrebbe magari dire se l'UISP ha bisogno, dice guarda mi mancano dei commissari, me ne puoi prestare due? Dovrebbe dire bravo, te li do. Cioè in teoria l'idea è questa. Cioè il CONI sta dicendo tu non devi ostacolare, devi collaborare.
Infatti, agevolare.
Quello che andiamo a leggere per la precisione, c'è questo punto preciso che è all'inizio della prima pagina, dice piste le segnalazioni da parte dell'Automotoclub Storico Italiano, ASI, del Club Abruzzo Drivers Club, Club Officina Ferrarese, del Motorismo Storico, Club Automoto Epoca Perugino, Aste Bilancieri Motoclub Città di Bitonto, Club Auto e Moto d'Epoca Francesco Santarelli, ASI, Associazione Sportiva e Sociale Italiani di Sicilia e di Palatinus Motorsport pervenute, rispettivamente data 20 ottobre. Insomma, qua sono arrivate delle segnalazioni da un bel po' di organizzatori, e io vi posso dire che ne conosco tanti altri che hanno avuto lo stesso problema e che qui non ci sono,
ma non parlano.
Quindi io vi invito, ragazzi, se voi pensate che siete stati ostacolati dall'ACI, non denunciate, perché non è una denuncia, segnalate anche voi al CONI e quindi all'autorità garante del mercato, della concorrenza e del mercato, Perché insomma, qui c'è, si è scoperchiato il vaso di Pandora. Abbiamo aperto il vaso. Adesso è il momento di dire, se qualcuno ha da dire qualcosa, parli oro taccia per sempre, no? Giusto?
Sì, ma anche perché, come abbiamo detto, dovrebbe esserci la possibilità di poter fare ognuno il suo evento e l'ACI dovrebbe mettersi a disposizione per farli crescere questi eventi, non per tappargli le ali e buonanotte. Ma sai qual è il problema? Ma tu lo sai benissimo. Il problema è che ACI è ingorda. Deve...
vuole il monopolio, vuole il monopolio. Possibile. Allora, noi ragazzi no, non stiamo dicendo che è sicuro, perché fin quando la denunciano va avanti. Però io personalmente conosco di fatti in cui una cosa del genere sono successe proprio palesemente. C'è comuni che hanno detto: mi ha chiamato l'ACI e mi ha detto che non vi devo fare la gara. C'è proprio palese, l'hanno detto. Poi ovviamente dal parlare così, come si dice, scriptamanent, quando poi si fanno denunce, cose ci vogliono le prove scritte. E se là ci ha fatto una chiamata e non c'è nulla di scritto, ragazzi, qua va a finire che ci rischio anche che se ne esca pulita e candida da questa situazione. Però io so di storie, so anche di denunce che tra l'altro là ci ha perso, proprio perché la legge parla chiaro che loro non hanno il monopolio, cioè comunque, giusto per non perderci
in chiacchiere, hanno una posizione dominante,
hanno assolutamente una posizione, è inutile dirlo, è così assolutamente. E già solo la regola che nella tua federazione, se tu hai la licenza ACI non puoi correre da altre parti, e se vieni beccato da altre parti verrai radiato, verrà radiata la tua licenza, è una cosa veramente imbarazzante secondo me. Cioè io, la macchina è mia, spendi soldi, io con la mia macchina vado dove voglio, ma chi me la dice che io devo correre solo dove dici tu? Cioè è una cosa di
controllare sta cosa. Io credo che sia anticostituzionale una cosa del genere.
Ah, vedremo. Intanto salutiamo Fabio Caruso che arriva in chat. No, comunque
non
da vedere.
Penso che tu mi puoi imporre.
Attenzione, perché Fabio ci segnala che anche nel modellismo, perché ricordiamo che anche l'ACI ha le licenze per, mi pare, come vetture senza conduttore, se non sbaglio, che sono quelle radiocomandate, che sia nel sim racing che nel modellismo hanno, c'è anche la licenza, quindi forse ci sta dicendo che anche nel modellismo succede questa cosa. E quindi ragazzi, occhio, perché qui, tornando un attimo indietro, qui nel alcuni punti, perché 25 pagine ragazzi, no, 21 pagine, non ve lo leggiamo tutto, però qui all'inizio dà una presentazione dicendo che appunto l'ACI in particolare controlla un gruppo di aziende, presiede a livello mondiale dello sport automobilistico e gestisce in tale ambito ad esempio competizioni del mondo di Formula 1, Formula 3000, quello che abbiamo detto prima. Quindi loro presiedono quel tipo di gara a livello mondiale, non lo possono fare gli altri, ok? Però a livello amatoriale, dilettantistico, che ci sono un mare di gare in Italia, è pieno, tu non puoi andare lì e dire non la puoi fare, perché non è così. C'è un raduno di auto storica in piazza, non è una gara, tu non puoi dire non la può fare perché non l'ha fatta il club ACI storico, perché l'ha fatto un altro gruppo, ok? Qui addirittura ci sono poi tutti i segnalanti, vedete il gruppo ASI, che è un gruppo importante in Italia per quanto riguarda le auto storiche e moto storiche, che denunciano,
si scontra appunto, con ACI da sempre
assolutamente. E mi dispiace che ci sono pochissimi, sono 7 i segnalanti, sono solo 7. E so pochi, anche ve lo garantisco, so pochi.
Perché secondo te?
Ma molti forse non hanno paura, ma soprattutto magari...
Per paura.
Non hanno no, ma non è così. Secondo me è molto più semplice la cosa. Semplicemente non hai le forze. Perché molti di questi organizzatori sono gente magari che sono 2, 3, una famiglia, degli amici, che fanno queste garette così, e non c'hanno i soldi, i milioni per affrontare in sede legale con avvocati e tutto. Cioè l'ASI sì, già l'ASI è più importante, ma io e tu parliamo sempre alla nostra fantomatica associazione dilettantistica, ci vogliamo mischiare in questa crociata che poi un giorno magari si va in tribunale e ci vogliono milioni di euro con avvocati e altro, chi ce l'ha? Cioè magari anche
non
quello
quello è anche vero
Gaspare, può essere però, semplicisticamente anche questo,
però ricordiamoci anche che i signori di ACI sono bravissimi, per modo di dire, a gestire le loro finanze, e quindi potrebbero andare anche loro in tribunale in mutande. Quindi
sì, ne abbiamo parlato con Angelo Sicchi Damiani, però a quanto pare l'avvocato ha detto no, in realtà presenteremo tutti i fogli che lui ha posto con i pagamenti e tutto, però ancora non si sa niente, non è stata mandata avanti.
Non riescono a portare avanti Monza e hanno sempre problemi quando dovrebbero essere talmente potenti da ristrutturare Monza solo con le loro forze. Perché?
Non si sa, ragazzi. Ci sono troppe cose qui, poi andiamo a mettere troppa carne al fuoco. Qui per ora intanto si parte con 7 associazioni che segnalano l'ACI appunto dei problemi. Qui ovviamente sono 21 pagine, va letta in lungo e in largo, però ragazzi, insomma, quello che si parla, qui ci sono degli esempi e le segnalazioni. Tutte queste che stiamo leggendo, in data 15 novembre, nell'evento XY è successo questo e quello, e quindi ci sono tutti gli esempi. Addirittura ci sono, vedete, le appendici che vanno nello specifico. Punto 12, si fa riferimento alla manifestazione autostoriche 12esima notturna Trapani Coppa delle Saline, organizzata dal club. Cioè, quindi insomma, si parla di tutte quelle gare dove a quanto pare l'ACI ha creato problemi nell'organizzazione delle gare, mettendo i classici bastoni sulle ruote. Questo è, insomma, è una cosa abbastanza grave. Vediamo l'ACI come si difenderà da questa visura.
Una domanda. L'ACI l'ACI, se non ricordo male, comunque ha pure le varie sezioni provinciali. Sì. Giusto?
Tutte quindi commissionate. Tutte fallite in commissionato, però vabbè.
Ah, ecco, ottimo. No, perché dico, anche lì andrebbe attenzionata questa cosa, perché magari in alcuni posti, nello specifico, ACI rompe le palle più di altri. Domanda.
Ma secondo me arriva sempre dall'alto l'ordine, non lo so, però... ricordiamo sempre che le ACI, per esempio, io faccio l'esempio l'ACI Palermo, che è da sempre commissionato. Cioè l'ACI Palermo, appunto, l'ACI, essendo un ente che gestisce anche l'ambito civile delle vetture dell'automobile in Italia, e l'ACI non è che è solo a livello sportivo. Cioè nello stesso ufficio a Viale delle Alpi a Palermo è dove si fanno i bolli, i passaggi di proprietà, insomma tutto quello che concerne. E purtroppo il 90% delle ACI delle varie città importanti sono tutte commissionate, sono tutte in debito, tutti in commissariamento. Insomma, è un discorso un po' difficile. Infatti per questo dico, qua è troppa carne al fuoco. Restiamo un tanto su questo. 7 segnalanti hanno mandato una segnalazione all'autorità garante del concorrenza e del mercato, quindi Repubblica Italiana, il ministro, ragazzi, proprio il ministero è arrivato a sta roba, che dice: ragazzi, qua l'ACI non ci sta consentendo di lavorare e di organizzare i nostri eventi, metti il bastone fra le ruote, e non può farlo, perché come dici tu è anche forse incostituzionale una cosa del genere.
Io quindi credo che non si possa
fare. È arrivata, per ora ne abbiamo parlato al bar, adesso è arrivata una cosa seria con un foglio. E io vi dico, 7 segnalanti sono pochi. Cioè, perché io conosco già altri 10 organizzatori che hanno avuto problemi di questo tipo. Quindi potrebbero essere 17, 20, 40.
Vogliamo invitare tutti quelli che si lamentano di ACI?
No, ma non gli organizzatori. Se sanno che hanno avuto problemi e hanno dubbio che in gara X, giorno X, l'ACI ha chiamato il comune e ha detto che non posso farla, il giorno prima della gara mi ha mandato a quel paese, che è successo, ditelo, perché io so che una domenica sono saltate 3 gare, tutte in Emilia Romagna, sono saltate 3 slalom, e di cui è arrivata una chiamata in ufficio il giorno prima, e il giorno sabato sera ha detto no, non si può fare più, ciao.
Era un caso.
6 ore prima della partenza, cioè no, 12 ore, quant'è, prima della partenza. Quindi insomma, so di fatti, io ne so, cosa. Però parlarne è un discorso.
La cosa che mi fa molto incazzare, sì, è se tu mi chiami 12 ore o 6 ore prima della gara, significa che c'è gente che si è spostata, è arrivata sul posto, ha fatto le verifiche,
può essere pronto
per partire,
può essere anche
tornare a casa. A me quei soldi chi glieli ridà?
È un danno. Non so se questa cosa è fatta apposta o se se ne sono accorti il giorno prima. Se c'è della premeditazione, cioè che è stato fatto apposta, glielo diciamo 12 ore prima, è ancora più stronza la cosa. Mi dispiace, scusate il termine, ma
io prendo il ancora... fatto comunque.
Ragazzi, non lo so. Noi questo è. C'è questa situazione. Vi terremo aggiornati perché sarà importante. Speriamo che non decada nel nulla come tante altre cose. Perché poi si sa, in Italia queste cose magari durano 5-20 anni. Poi, nel mentre vedremo. Va bene, ragazzi. Allora, giusto per chiudere il discorso, la puntata è finita qui. Però velocissimamente andiamo a vedere, così, dato che c'è il nostro Fabio Caruso collegato, se siete appassionati di sim racing, fra poco inizia il campionato DTM organizzato dalla DTMOnlineLiga.it. Vedete, è stato aggiunto anche il logo in alto, campionato di cui PTV Motorsport ne fa ovviamente le dirette telecronache, le live, quindi potete seguirle. Nürburgring, Imola, Zandvoort, Botniaring, Bahrain, Malesia, Interlagos, set di appuntamenti fantastici, tra l'altro con un format di qualifica in innovativo Q2 e Q1, se siete interessati e volete saperne di più andate sul sito che trovate in alto a destra, vedete www.dtm-onlineliga.it, se volete iscrivervi, se ovviamente correte col simulatore. Il nostro caro Gaspare, vedete, c'è un volante lì davanti, ma niente, lo tiene fermo lì, spento.
Ci vuole tempo, ce la faremo.
C'è un altro campionato, se ti interessa. Dichi.
Un complimento per la grafica.
Quale grafica?
Quella del campionato.
Ah, la locandina.
Molto anni 90.
Sì,
mi ricorda molto i periodi della 155 e via dicendo.
Assolutamente, sì. E vabbè, la DTM è quello. Ricordiamo che la DTM negli ultimi anni si è trasferita nel mondo del GT3 e di conseguenza questo è, ragazzi, purtroppo... Non è più come una volta, non ci sono più i DTM di una volta. Purtroppo non sono più prototipi. Purtroppo è così. Va bene, c'è però, dato che tu forse la trovi impegnativa la pista, c'è un altro campionato interessante. Non lo sai?
Il problema è il tempo.
Tu sei un paraculo. Tu sei un paraculo.
No, amico mio.
Posso dirlo,
lo,
sì.
Lo sai che se io trovassi il tempo lo farei con molto piacere.
C'è un sacco di tempo, potete farlo in due serate, puoi fare quello che vuoi. Ragazzi, io ve lo dico, si sono aperte le iscrizioni per il campionato salite, sempre su R-Factor 2, sempre sui simulatori ovviamente parliamo, per quanto riguarda il mondo delle salite, delle cronoscalate. Se riusciamo a caricare l'immagine, io ve la faccio vedere la locandina, però mi sa che ha deciso che non c'è.
Va a carbone oggi il computer.
Niente. No, ma è OBS che devi aggiornarlo, gli devi cambiare la cosa, gli devi eliminare la...
Allora è OBS che va a carbone.
Va a carbone. Eccola qua, vediamo se me lo fa fare. Eccola qua. Oh, allora, questa è di la locandina, iscrizioni aperte per RS Gaming, anche qui alcune dirette verranno fatte da noi, quindi insomma se vi interessa,
ma
si può partecipare.
Domanda.
Sì.
Visto che ci dovevamo agganciare una cosa, ti faccio perdere altri 5 minuti.
Vabbè, anche
ma la Monte Bonifato la possiamo fare?
Se trovi chi te la fa purtroppo non è semplice fare le piste sugli simulatori. Ci sono comunque alcuni che sono veramente fantastici, fanno delle robe, dei lavori che fanno paura. Quindi insomma, ragazzi, se avete R-Factor 2, fatevi vedere. Abbiamo messo il link sia di rsrgaming.org per il campionato cronoscalate, e sia il link per DTM Online Liga per il mondo della DTM. Quindi se avete R-Factor 2, se avete i volanti e volete cimentarvi in queste esperienze veramente fantastiche, perché sono delle gare vere e proprie virtuali, con tanto di diretta, con tanto appunto di giudici di gara, no, ma ci sono proprio i marshal, insomma, se fate incidenti, se siete pericolosi, squalificano, penalità, insomma, non è attacchi la PlayStation col joypad e fai casino, non funziona così. Quindi insomma,
non posso andare contro mano?
No, non lo puoi fare, no? Penso che ti bannano pure all'ACI, vengono a saperlo e non ti levano la patente. No, comunque interessante, un mondo sempre fantastico. Avremo modo anche di parlarne, magari di invitare alcuni amici. E allora, con questo, noi che cosa vogliamo dire, caro Gaspare? Chiudiamo proprio in bellezza. Che abbiamo detto che faremo un giveaway. Allora, il primo giveaway che partirà appena finisce la puntata, domani vi diamo tutto l'occorrente. E sarà con una licenza, una chiave licenza per R-Factor 2. Quindi vi donerà. Sì. EPTV Motorsport, Motorite, Gaspare De Simone, perché la chiave è sua, l'ha trovata lui, quindi faccio il passo a Gaspare che la fornisce lui, una chiave, un seriale per aggiungere su Steam o su, penso, no, è su Steam, è per Steam, sì.
Su Steam,
su sì, Steam. Su Steam, quindi per il computer ovviamente Steam, una chiave per una per Refactor 2. Quindi insomma vi diamo la possibilità di avere questa piattaforma, di prendere questa piattaforma, questo bellissimo simulatore e installarlo nel vostro computer gratis e averlo insomma a disposizione. Quindi ragazzi, restate con noi perché a brevissimo nei nostri social e tutto vi daremo tutto l'occorrente. Vi ricordo quindi a questo punto il nostro Telegram e i nostri social Instagram dove verrà pubblicato tutto. Rimanete collegati però sul link che vi stiamo mettendo in chat adesso, t.me/motorite, perché quella è la pagina un po' ufficiale di Telegram dove mettiamo tutti i link e tutto il resto. Quindi troverete il nostro giveaway, ci saranno ovviamente dei parametri per iscriversi, per partecipare e per vincere ovviamente dovete mettere i follow sui nostri social e tutto, e da lì poi entrerete randomaticamente nella schiera di quelli possibilmente scelti.
Spammateci, mi raccomando.
Assolutamente. Va bene ragazzi, detto questo io penso che ci siamo, è arrivata.
Che dici? La messa è finita.
E allora non è la messa, scusate. Facciamo partire la nostra sigla. E niente, ragazzi, vi salutiamo. Alla prossima. Vi ringraziamo sempre per essere con noi. E ricordiamo sempre che un mi piace, un follow, un condividi per noi è tutto, perché è quello che ci aiuta a crescere. E se il programma vi piace, fatelo sapere agli altri che c'è un programma bellissimo che si dedica in pieno al motorsport. Grazie a tutti, grazie a Luca che pensavo che se n'era andato, invece c'è ancora. Ecco, no, se ti interessa il simulatore, rimani con noi perché fra poco arriva il giveaway. Sui nostri social metteremo il tutto. Va bene.
Ciao Jasper, ragazzi!
Vuoi dire qualcosa? Basta, salutiamo.
Sì, ho salutato.
Vito, primo slalom, come si è comportato?
Felicissimo.
Non
le macchine passavano, facevano casino e lui rideva.
Ma chi ha vinto quindi ad Alcamo?
Ha vinto Ingardia.
Ingardia, il grande Girolamo Ingardia. Mostro. Va bene. Allora, noi chiudiamo la puntata, però invece di fare al solito che chiudiamo, vi riproponiamo il video di Gasper e di Alcamo Monte Bonifato. Così in chiusura facciamo vedere questi 2-3 minuti di video. Con il video che ha fatto lui con la nuova Insta 360, casatissimo, ha messo tutti questi effetti, ste cagate.
Che dobbiamo fare?
Ah, vabbè, ti voglio bene. Ciao ragazzi, ciao.